The game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
18 e 35 minuti, una buona serata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Due morti sul lavoro oggi, un uomo di 65 anni è precipitato a terra mentre stava costruendo un muretto a Brenzone sul Garda, nel Veronese. Un operaio di 53 anni è caduto invece da un'impalcatura nei lavori di ristrutturazione di una casa a Novi Siri, in provincia di Matera. I sindacati confederali degli edili della Basilicata hanno scritto in un comunicato: è l'ennesimo incidente sul lavoro nel quale ha perso la vita un uomo con più di 50 anni. Il tragico incidente mette ancora una volta in luce le drammatiche condizioni della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, scrivono i sindacati nel comunicato. Gli stessi sindacati confederali aggiungono: con l'aumento esponenziale dei cantieri edili a seguito degli incentivi pubblici e del bonus 110%, si registra un conseguente aumento dell'incidenza degli incidenti sul lavoro. Il Consiglio dei Ministri ha approvato circa un'ora fa un nuovo decreto sugli aiuti per i rincari delle materie prime. Sono state prorogate per il terzo trimestre di quest'anno le misure per tentare di contenere i prezzi delle bollette di luce e gas e per le garanzie alle imprese che effettuano gli stoccaggi di gas in Italia. Uscendo da Palazzo Chigi, la ministra Bonetti ha detto che a breve ci sarà poi anche un altro provvedimento, quello per il contenimento dei prezzi dei carburanti. Ci sarà un provvedimento a parte, diceva la ministra, dei ministeri competenti. Qualche battuta è stata pronunciata anche dal ministro del lavoro Orlando, sempre alla fine del Consiglio dei Ministri, circa mezz'ora fa, sul tema dei salari e del loro adeguamento all'aumento dei prezzi. Penso che sia importante, non appena ci saranno le condizioni politiche, riaprirò il tavolo con le parti sociali, dice Orlando, è uno dei titoli rilevanti, forse il più rilevante, dice il ministro del lavoro. Il mio obiettivo è fare un intervento entro l'estate. Nessun dettaglio in più da parte del ministro del lavoro. La tensione sui prezzi delle materie prime comunque resta. Il gas scambiato oggi sui mercati internazionali per l'Europa, quello di riferimento è quello di Amsterdam, ha raggiunto quota 128 euro, poco più del 2% in più rispetto a ieri. Secondo il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Fahit Birol, l'Europa dovrebbe essere pronta nel caso in cui il gas russo fosse completamente tagliato fuori, bloccato, ha detto il responsabile dell'Agenzia per l'Energia in un'intervista oggi al Financial Times. Che cosa allora succederebbe, potrebbe succedere in Europa se Mosca decidesse una stretta completa sulle forniture di gas e non quelle parziali che abbiamo visto in questi ultimi giorni e la scorsa settimana? Ne ho parlato con l'economista Demostenes Floros, che è responsabile energia del Centro Europa Ricerche di Roma.
Allora, un blocco totale, l'eventualità di un blocco totale delle forniture del gas che ci arriva dalla Federazione Russa, che sostanzialmente copre il 40% delle forniture dell'Unione Europea e anche il 40% dei consumi dell'Italia, porterebbe ad una situazione di recessione economica. Alcuni dati sono stati forniti il mese scorso, la Bundesbank è stata la prima a calcolare in 180 miliardi di euro le perdite per la sola Germania e un prodotto interno lordo che nell'anno corrente, invece che crescere del 3%, diminuirebbe del 2%. gli ultimi calcoli che sono stati fatti in merito al nostro paese invece indicano sempre una recessione almeno del 2%. Detto ciò, io vorrei comunque ricordare che il 5 maggio il responsabile della politica estera dell'Unione Europea ha sostanzialmente escluso l'eventualità di un embargo del gas naturale russo e io non sono affatto certo che i russi giungeranno a tagliare il gas naturale, il che ovviamente li porterà ad una situazione di mancato rispetto dei contratti e di conseguenza anche delle relative entrate, che ci dicono i dati potrebbero arrivare addirittura alla record di 100 miliardi di euro per il solo gas naturale nel corso del 2022.
Lei, Floros, è d'accordo con quanto sostiene il capo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Birol, in questa intervista al Financial Times, in cui dice che i blocchi parziali di forniture di gas russo verso l'Europa, quelli che abbiamo visto appunto la settimana scorsa, anche nei primi giorni di questa settimana, servono un po' per impedire all'Europa gli stoccaggi per l'inverno?
Questa è sicuramente un'ipotesi che dobbiamo tenere in considerazione, non possiamo ovviamente scartare. Nello stesso tempo i russi sostengono che a monte esiste un problema concernente le turbine e a dire la verità è stato proprio lo stesso Financial Times qualche giorno fa a riconoscere che effettivamente l'impresa canadese che doveva appunto operare su queste turbine e poi riconsegnarle alla tedesca Siemens non era riuscita appunto nell'intento di riconsegnarle nei tempi dovuti. Detto ciò, noi non possiamo assolutamente escludere l'ipotesi di Birol e gli ultimi dati ci dicono che proprio la settimana scorsa, in virtù dei tagli e le riduzioni delle forniture dalla Federazione Russa, in Europa abbiamo dovuto attingere alle scorte in un periodo dell'anno dove le scorte non si toccano mai, mentre si accumulano, siamo attorno poco sotto il 55% e noi dobbiamo arrivare almeno all'80% se non addirittura al 90% il prossimo settembre. Quindi questo è effettivamente un problema che noi non possiamo assolutamente escludere.
Arrivare a non riuscire ad accumulare nelle percentuali che lei ci diceva un momento fa potrebbe comportare che poi i governi che non ce la fanno a raggiungere quell'obiettivo di stoccaggio passino a un piano B, e cioè a razionare il consumo di gas, di energia presso le utenze, immagino le utenze anche domestiche ma anche quelle produttive.
Sì, assolutamente, questo è un rischio concreto ed è un rischio che noi potremmo avere non soltanto nel corso della prossima stagione invernale, ma addirittura anche quest'estate, nell'ipotesi in cui ci sia per l'appunto un'estate più calda, come ahimè pare. Questo che cosa vuol dire? Un razionamento dell'energia, un razionamento quindi dell'attività produttiva manifatturiera, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista dei posti di lavoro. Vorrei ricordare che nel primo trimestre del 2022 i consumi di gas naturale in Italia per la manifattura sono diminuiti dell'8,1%, al 31 maggio le ultime stime della SNAM ci danno un meno 9,1%, per cui noi un rallentamento lo abbiamo già avuto, in primo luogo per i prezzi che si sono determinati nel 2021 e per il peggioramento dato dalla guerra e dalle sanzioni.
C'è un'altra questione, Demosthenes Floros, che voglio vedere con lei, è che la tensione di oggi, di queste settimane, in particolare in Europa, sul tema del gas, in alcuni casi sembra rendere giustificate agli occhi di alcuni governi dei passi indietro nel processo di transizione ecologica, come se le lancette di quella transizione tornassero indietro anziché andare avanti. Mi riferisco ad alcune misure come l'accensione di alcune centrali al carbone in Olanda, oppure il fatto che lo stesso Ministero della Transizione qua italiano abbia dato un ok all'acquisto di carbone, non alla riapertura delle centrali al carbone, ma all'acquisto di carbone, anche appunto in altri paesi europei, questo tornare indietro nella transizione sembra essere una delle questioni. Allora, la tensione che si sta producendo su quel mercato del gas sta diventando l'occasione per frenare quella transizione ecologica da parte di chi già non la voleva prima e oggi ha una ragione in più questo tipo di emergenza per non proseguirla?
Purtroppo sì, e non si tratta a mio avviso soltanto di un passo indietro, bensì di due passi indietro che emergono ad un'analisi più attenta, che ahimè non è stata fatta, almeno non mi pare, andando a leggere il Repower EU della Commissione, che appunto è stato pubblicato una decina di giorni fa circa, il quale dice due cose molto chiare da questo punto di vista, e cioè da semaforo verde all'incremento dei consumi di gas naturale, di carbone, per una percentuale del 5% nei prossimi 5-10 anni, e nel contempo semaforo verde anche per un incremento dell'energia nucleare. Nel contempo, visto che appunto si permette un maggior utilizzo di carbone, quindi di emissione di CO2, perché il carbone è la fonte fossile più economica ma anche più emettitrice di CO2, si aumentano anche i diritti di emissione della CO2, il cui costo nell'ultimo anno e mezzo è salito in maniera esponenziale anche a causa della speculazione, ma non solo. Per cui, ahimè, siamo dinanzi ad una scelta della Commissione europea che, onde utilizzare meno gas naturale e quindi meno gas naturale russo che la fa da padrone, non fa uno, bensì a mio avviso due passi indietro in merito a quello che è il percorso della transizione energetica. Ovviamente la premessa di tutto ciò è che le rinnovabili ad oggi non riescono nei fatti a sostituire il gas naturale.
Un'ultima domanda, che è una valutazione conseguente alle cose che lei ci ha appena raccontate, e cioè se in questo contesto, quindi, che si è creato, generato dall'invasione russa dell'Ucraina, in realtà poi le tensioni sui mercati energetici erano iniziate già prima, ma comunque questa situazione sta creando un clima positivo, no? A chi la transizione ecologica non la voleva, a chi voleva mantenere una vitalità del ricorso alle fonti fossili, quindi penso alle grandi aziende che producono quei combustibili fossili, il petrolio, il gas appunto. Si stanno fregando le mani oggi le grandi compagnie che producono petrolio e gas in giro non solo per l'Europa ma probabilmente nel mondo.
Se noi prendessimo ad esempio i dati dell'ENI, i dati dell'ultimo trimestre 2021, del primo trimestre 2022, con un utile netto sommato di 4,6 miliardi di euro, sicuramente sì. Io vorrei evidenziare due aspetti che emergono dalla sua domanda. Il primo, noi la transizione energetica potevamo farla con e possiamo farla con il gas naturale. E con la situazione che si è venuta a creare si viene a rompere quel rapporto di complementarietà attorno al gas naturale tra l'Unione Europea e la Federazione Russa, con tutto ciò che ne consegue, quindi con i due passi indietro di cui parlavamo prima. Ma attenzione, perché il problema non concerne soltanto le fossili, ma per quanto attiene le rinnovabili, il problema riguarda anche i cosiddetti materiali di base. Perché non aumenta soltanto il prezzo delle fonti fossili, di tutte le fonti fossili e di qualche multiplo, ma di diversi multipli aumentano anche i prezzi dei materiali di base che ci servono per le stesse rinnovabili, ad esempio il silicio per quanto riguarda i pannelli solari, il litio, il cobalto e via dicendo. Per cui il problema concernente la transizione energetica e le imprese che si stanno sfregando le mani non concerne soltanto le produttrici di fossili, ma anche chi già da oggi produce materiali di base.
Demostenes Floros, economista, responsabile energia del Centro Europa Ricerche di Roma, grazie per essere stato qui con me stasera. A risentirla.
A risentirvi, grazie a voi.
Chiudiamo la puntata di stasera parlando di pensioni. Per poco più della metà dei lavoratori e delle lavoratrici in Italia potranno essere in arrivo al termine della loro carriera lavorativa pensioni che non supereranno i 900 euro lordi al mese, cioè che saranno sotto la soglia di povertà relativa. Quella che vi ho sintetizzato è una stima fatta da un gruppo di studiosi ed è contenuta nel rapporto sullo Stato sociale in Italia 2022. A coordinare questa ricerca è stato l'economista Maurizio Franzini, che è un po' il maggiore studioso italiano di disuguaglianze. Che cosa dice questa loro ricerca? Ripeto la conclusione appunto a cui sono arrivati: il 51,1% dei lavoratori e delle lavoratrici attuali, se la loro condizione salariale e di continuità lavorativa attuale non cambierà nel corso degli anni che li separano da qui alla pensione, non sarà in grado di avere una pensione superiore, come dicevamo, alla soglia di povertà relativa, cioè 900 euro lordi al mese. Maurizio Franzini, economista, il professore della Università La Sapienza di Roma, ci aiuta a capire meglio i dettagli di questa ricerca, perché le pensioni sono così basse e dovrebbero essere così basse per tanti lavoratori e lavoratrici. Maurizio Franzini.
Lo studio è partito dal tentativo di rispondere a una domanda che è la seguente: quante persone che sono già in carriera lavorativa anche da anni rischiano di trovarsi alla fine della loro carriera con una quantità di contributi versati al sistema previdenziale tale che la loro pensione non raggiunga quella soglia di povertà che lei ha menzionato prima. Quindi quello che siamo andati a vedere è tutti coloro che sono entrati nel mercato del lavoro dopo il 1996, perché quello è l'anno in cui diventa operativo il sistema contributivo, cioè un sistema che dice: la pensione che prenderai dipende dai contributi che hai versato. Siamo andati a vedere queste persone e abbiamo utilizzato come termine di riferimento quanto avrebbero dovuto già accumulare come contributi per potersi sentire tranquilli rispetto alla possibilità di superare la soglia di povertà andando in pensione. Quindi abbiamo preso, come posso dire, un lavoratore rappresentativo che è quello che avrebbe versato fino ad oggi esattamente quello che occorreva per accumulare la pensione, i contributi necessari per la pensione superiore alla soglia di povertà. E abbiamo trovato che sono moltissimi i lavoratori che dopo 10 o anche dopo 20 anni di carriera, perché stiamo parlando di quelli, ripeto, entrati nel mercato del lavoro nel 96, che vuol dire che molti hanno superato i 20 anni di carriera, sono molti quelli che hanno accumulato pochissimo finora, e quindi se non ci sarà un miglioramento consistente nella parte residua della loro carriera, che per molti di loro è la metà, cioè circa la metà, incorreranno esattamente in quel tipo di problema di cui abbiamo detto prima. Cioè è una sorta di studio che serve a suonare l'allarme, a far capire che il rischio di avere persone anziane in povertà nel giro di un decennio o due è molto molto elevato, e quindi qualche misura andrà presa. Poi possiamo anche spiegare perché questo,
certo,
è capitato,
perché questo è successo. Professor Franzini, le chiedo prima una cosa: se questo 51% di lavoratori e lavoratrici è traducibile in un numero assoluto oppure no?
Si tenga presente che questi sono campioni, quindi sono studi fatti su campioni, e quindi diciamo il ragionamento in termini di valori assoluti va fatto un pochino con cautela. Okay. Però tenendo presente che la platea dei lavoratori dipendenti in Italia è dell'ordine di 20 milioni, stiamo parlando di un numero consistente. Ovviamente bisogna poi scremare, stare attenti, dipendenti pubblici, dipendenti privati, eccetera, però stiamo parlando di milioni di persone.
Allora, professor Franzini, veniamo alle cause di questa situazione. Perché poco più della metà di lavoratori e lavoratrici in questo paese rischiano di avere una pensione da fame se non succederà qualcosa di estremamente positivo nella loro carriera lavorativa nei prossimi anni, cioè sostanzialmente grossi aumenti di stipendio? Perché questo accade?
E continuità.
E continuità, esatto, senza interruzioni, lavoro. Quindi lavori,
esatto,
non precari.
Il problema nasce dalla congiunzione di due cose: da un lato il passaggio appunto al sistema contributivo, che ha preso il posto del sistema retributivo, che era un sistema che definiva la pensione in base a una percentuale dell'ultimo stipendio, quindi non contava quanto avevi versato dei contributi, ma quanto guadagnavi al momento dell'andata in pensione, con l'idea che la pensione aveva lo scopo di come dire, tutelare un po' il tenore di vita che le persone si erano garantite negli anni, negli ultimi anni della loro attività. Quindi il passaggio al sistema contributivo significa che la tua pensione dipende da quanto contribuisci, ma i tuoi contributi dipende da quanto lavori e da quanto guadagni quando lavori. Allora, contestualmente al passaggio al contributivo si è cambiato il mercato del lavoro, introducendo forme di lavoro estremamente flessibili, contratti temporanei, modalità di lavoro che non prevedono il versamento di contributi. Questo significa che moltissime persone, quelle a rischio di cui abbiamo parlato prima, avendo avuto contratti di lavoro temporanei brevi, hanno lavorato pochi mesi nell'anno, quindi hanno versato contributi per pochi mesi, e o hanno ricevuto redditi molto bassi. Quindi, siccome i contributi sono commisurati ai redditi da lavoro, se i redditi da lavoro nell'anno sono bassi perché guadagni poco quando lavori e perché lavori poco, chiaramente i contributi accumulati sono pochi, e questo apre la strada a quel fenomeno di cui abbiamo detto.
The Game. Economia, lavoro, avidità e disoccupazioni.
Grazie all'economista dell'Università La Sapienza di Roma, Maurizio Franzini, stava riferendo appunto di uno dei lavori di ricerca contenuti nell'ultimo rapporto sullo Stato sociale in Italia 2022. Maurizio Franzini è stato un po' il curatore dell'intero rapporto. 18:57 minuti, la linea adesso va ad Esteri, Sciauchi Senussi. Vi ricordo, mancano ancora 3 giorni alla estrazione dei premi dell'operazione Primavera. Il prossimo 25 giugno sarà l'estrazione dei quasi 200 premi. Vi ricordo, l'operazione Primavera di Radio Popolare è uno dei modi per sostenere l'autonomia e l'indipendenza di questa radio. Andate sul sito radiopopolare.it, lì trovate tutte le informazioni per acquistare i biglietti. Grazie ancora a chi l'ha fatto e grazie a chi lo farà nei prossimi minuti e nei prossimi giorni. Ne mancano solo 3 all'estrazione. Una buona serata a tutti. Tutti dalle Liguori, a domani.